c'è vento, c'è il mare agitato, non so se si sentirà bene questo video, però confido nel fatto che qualora si sentisse male con DaVinci Resolve riuscirò a sistemare l'audio. Non può essere ogni giorno di mare il migliore come quello di ieri. Ogni tanto ci devono essere delle giornate più ventose. Fa parte anche del fatto che qui non c'è mai l'aria sporca, perché il vento spazza via, anche se è una rottura di cazzo. Questo cagnetto, qua c'è un piccolo cagnetto, un bassotto microscopico, è incredibile, veramente incredibile la forma di questo cane. Allora, in questo video parliamo di una cosa che credo interessa molti. Parliamo di Gwen 3.8 Next Flash. Non parleremo del fatto che i nomi dei modelli diventano ogni giorno più ridicoli. Facciamo finta di niente, facciamo finta che sia normale che il modello si chiami così. Ma parleremo di una tecnica molto interessante che questo modello utilizza, che sono gli n-grams. Ma visto che stiamo parlando in italiano, in realtà dovrei dire gli n-gram, perché in italiano le parole inglesi non vanno al plurale, visto che la grammatica che si segue è quella italiana. Allora, io ci voglio arrivare da un punto di vista un po' obliquo a spiegare di che si tratta, di cosa faccia questo nuovo pezzo del modello. Perché vedete, c'è un botto di divulgazione che dovrebbe insegnare qualcosa, ma in realtà tu finisci di vedere il video e non è che davvero, o di leggere l'articolo, e non è che davvero hai capito quella cosa in più. Gli n-gram, secondo me, fanno parte di queste tecnologie malissimo raccontate. Tra l'altro io di questa cosa avevo parlato già in questo canale, perché era uscito un paper che descriveva esattamente la stessa tecnica. Non so se era proprio un paper di Quen, di Alibaba, o forse di un gruppo affine, però insomma ne avevo parlato in un video. Ora ovviamente non vi dico, ve lo linko qui come fanno i youtuber, tanto per iniziare, perché non ho idea di dove cazzo sia, ma poi perché sto raccontando la stessa cosa qui meglio, quindi che cazzo vi linko a fare il video di prima. Però dicevo, vorrei che alla fine di questo video quelli che vedono questo il video per intero, oltre a irridermi per i miei capelli irridetemi, capissero davvero questa tecnica cosa fa, perché è utile e perché permette di avere un modello di un certo numero di miliardi di parametri che però va più veloce di come dovrebbe andare data la quantità di parametri, pur non essendo più sparso tecnicamente, perché per andare più veloce io potrei richiamare un numero minore di pesi per token nel caso di un mixture of experts, ma non è questo il caso. Però quella cosa la dovevo dire perché è la tecnica di base per fare andare più veloce un modello a parità di pesi. Ecco, immaginate che io ho un 310 miliardi di parametri denso, quindi per ogni token devo richiamarli tutti, bel casino. Invece io ne richiamo solo una parte con il Mixture of Experts, ma questa tecnica degli n-gram consente di andare oltre. Tra l'altro vorrei dire una cosa, questa è una tecnica che, anche se qualcuno non sarà d'accordo con me, credo riguardi in realtà fondamentalmente la tokenizzazione. Quindi è il primo vero passo in avanti che si fanno le tecniche di tokenizzazione. Poi, per come è fatto, qualcuno dirà: ah, ma non è davvero soltanto tokenizzazione, c'è il gating, ora vediamo in che senso. Però per me in realtà è una conquista della tokenizzazione. Va oltre quella che è la tokenizzazione attuale, gli embedding learned durante il su vocabolari ormai molto vasti, perché il numero di token è molto vasto, ma per capire veramente che cosa fa questa cosa qui, iniziamo a parlare di un modello ipotetico di large language model che utilizza un solo carattere come token di input e un solo carattere come token di output. Un LLM così fatto, peraltro, funziona pure, mica non va. Cioè tu puoi usare invece dei token che si usano normalmente, che sono per lo più pezzi di parole, parole intere con lo spazio, frammenti di parole o singoli caratteri pure, perché il tokenizzatore deve permettere all'LLM di rappresentare anche degli input e degli output che sono molto rari e non sono quindi codificabili con token aggregati. Io invece di fare così posso invece disintegrare la tokenizzazione e usare soltanto il singolo carattere, un po' come fa GPT Mini di Carpathy, che non utilizza quell'esempio iniziale di Carpathy, perché il large language model imparerà durante il training che se vede in input PERA, e allora è pera, e modellerà dentro i suoi layer il fatto che quell'aggregato di caratteri corrisponde a un determinato concetto, che corrisponde quindi a un dato embedding, a una dato rappresentazione che ha delle feature, che è un frutto e così via. Ma ciò significa che noi stiamo utilizzando un botto di capacità interna del large language model per rappresentare qualcosa che poteva essere in realtà imparata durante il training e poi per fare spazio in realtà nei pesi dentro il modello per cose più interessanti di quella cosa lì, per non parlare del fatto ovviamente che un LLM che usa un solo carattere come input e come output avrà problemi di dimensione del contesto, perché con 1 milione di token ci rappresenti un botto di testo, con 1 milione di caratteri molto di meno, poi l'output sarebbe 1 carattere per volta, quindi problemi di efficienza bestiali. Ma è anche vero che non si può andare al contrario e quindi aumentare il vocabolario senza pagare un sacco di problemi di esplosione di complessità del layer di output e così via. Allora, quelli che hanno inventato questa tecnica degli n-gram hanno pensato: sì, è vero che noi abbiamo ora i token che rappresentano dei concetti, ma spesso in realtà questi concetti vengono fuori da più token assieme, 2 o 3, molto spesso. Vi faccio 2 esempi. Quando io dico storia del Medioevo, mi riferisco a un concetto simile che è composto da 3 parole. Quando io dico New York, mi riferisco a un concetto simile che è composto da 2 parole. Ma quando io dico New York, tu visualizzi la città, non visualizzi Nuova York, pensi cos'è York e poi pensi che è nuova invece che vecchia, ok? Allo stesso modo, storia del Medioevo, cioè io penso al concetto di storia, di cosa? Di un particolare range temporale che immediatamente mi vengono in mente, non lo so, i monasteri, mi vengono in mente Dante, mi vengono in mente una serie di cose associate al concetto di Medioevo. Ora, allo stesso modo nel quale un tokenizzatore a singolo carattere forza il modello a usare un sacco di capacità per poi negli strati del modello aggregare questi byte in concetti, quando io do in input al modello New York lo costringo a fare la stessa cosa. Ci sono un sacco di coppie e di terzine di parole che forzano il modello a usare un botto di rappresentazioni interne di compute durante l'inferenza per ritrasformare queste n parole in un concetto singolo. Allora, l'idea è stata questa: io prendo un vocabolario enorme, perché quello di Qwen è composto da 51 miliardi di parametri, e faccio un hashing dello stato interno del modello degli ultimi due e degli ultimi tre token e richiamo dunque una versione aggregata delle ultime due o tre parole. Ma io non voglio che questa cosa qui venga fatta in modo da aumentare la context window. Non è un altro token nella sequenza dell'attention, attenzione. La cosa funziona in questi termini qua. Insomma, io voglio liberare il modello, un sacco di pesi del modello, da questa funzione accessoria che in larga parte posso imparare durante il training e che poi a livello computazionale potrebbe veramente richiedermi pochissimo, in modo che faccio spazio per delle rappresentazioni di più alto livello e utilizzo poi la backbone del modello, che è l'attention con il FFN del blocco e così via, per farci cose più sostanziose di ricondurre new a York. Succede quindi questa cosa qua. Se l'ultime due token dell'input sono New York, si fa l'hashing di new e di York, comunque con dei moltiplicatori che fanno sì che l'ordine delle due parole sia significativo, quindi fare l'hashing di New York non è lo stesso di fare l'hashing di York New, e io per hashing, cioè parlo veramente di hashing, è una funzione matematica fissa che si fa sui token in input nel primo layer, ok? Una volta che faccio questo hashing, in realtà faccio 16 hashing, mi vado a prendere da un database statico 16 pezzettini di vettori che poi tutti assieme mi compongono un vettore di 2500, di dimensione 2005, una cosa del genere. A questo punto, nel secondo layer, io guardo qual è l'ultimo token che ho processato dopo il primo layer e con questi pezzettini che ho preso, questo hashing, attenzione, lo faccio sia per due token che per tre token, poi ho una matrice che mi dice quanto io voglio veramente usare da questo database di associazioni di due o tre parole che ho in questi 51 miliardi di parametri. E come si fa? In pratica questa matrice confronta quello che io ho preso da questo database statico tramite l'hashing con l'attuale stato interno del token, quindi il token, l'ultimo token processato dopo che è passato dall'attention dal primo blocco intero del primo layer. Nel secondo layer prendo quindi parte di questa informazione e tramite questa matrice la faccio trapelare nello stato interno del token già processato al primo layer. Quindi io sto arricchendo, cioè se c'è scritto New York, io sto prendendo il token di York e lo sto arricchendo del significato di New York, ok? Se la sequenza, gli ultimi tre token dell'input erano storia dell'arte, io sto prendendo il token di arte e lo sto arricchendo del significato di storia dell'arte, ok? Perché questa cosa viene fatta al secondo layer? È strano, no? Come mai al secondo layer? Perché in questo modo io, durante il processing del primo layer, ho il tempo, aspettando la latenza del processing del primo layer, di andare a fare questo lookup e non lo pago. Verrà mascherato dal tempo di inferenza del primo layer. Una volta che vado a computare il secondo layer, già mi sono preso questi pezzettini di vettore dal mio database 51 billion di frammentini. Tra l'altro, perché si fa in questo modo con 16 pezzettini? Perché così ci sarebbe, allora, tutte le coppie di parole, tutte le terzine sono un numero enorme, quindi io le devo comprimere in uno spazio più piccolo per indicizzare questi 51 B. Se io lo faccio con singole slice di 2500 componenti, quello che succede è che diversi concetti mi si vanno a sovrapporre nello stesso vettore. Invece, facendo 16 hash diversi, mi prendo diversi pezzi, magari ci sarà qualche cosa che va in collisione, ma altri pezzi no, e quindi bene o male la cosa funziona. non è che mi annullo completamente il problema dalle collisioni, ma lo limito molto. Quindi dicevo, io vado a prendere ogni volta, quindi storia dell'arte, arte si arricchisce di questo concetto storia dell'arte. E facendo il secondo layer ho il tempo anche, mentre processo il primo layer, di fare questo fetch di questi dati. Poi una volta che questo token è stato processato al primo layer, gli dico a questa matrice specifica che ha questo compito, ma in realtà quello che io sono andato a prendere da questo layer qui, da questo layer statico di 51 miliardi di associazioni, quanto davvero ha a che fare con storia dell'arte? Vogliamo veramente che trapeli in arte questo significato di storia dell'arte? In questo caso sì, ma se le tre parole erano che dunque fece, magari no, perché che dunque fece non è tanto un concetto che richiede una rappresentazione in sé, non è New York, non è storia dell'arte, però possibilmente il modello per alcune cose, comunque delle rappresentazioni più interessanti di comunque fece le becca, per esempio queste due proprio potrebbero averlo, e allora tira fuori qualcosa, però può decidere da questa tabella associativa quanto usare, il che è molto interessante. Allora, che cosa abbiamo concluso? Numero uno, questi 51 miliardi di parametri possono stare non nella VRAM ma anche nella RAM, che è abbastanza veloce per questo compito. Quindi se il modello è forse 130, non me lo ricordo, mi posso permettere di usare quello spazio nella la VRAM per questi pesi, più i 51 miliardi di parametri accessori, io li vado a mettere nella RAM, che in molti sistemi di inferenza mista, per esempio la DGX Station è uno di questi casi, ma anche chi ha delle schede grafiche in un PC che ha poi la RAM normale è un altro di questi casi. Ma anche se devi usare comunque la VRAM, il punto è che quella è una tabella associativa di lookup. Questi 51 miliardi di parametri non li stai computando nelle moltiplicazioni matriciali, tu lo stai, cioè sono gratis sostanzialmente, quindi il rimanenti dei pesi del modello possono essere utilizzati per altro e la computazione si restringe solo a quei pesi lì. Quindi vedete come ci sono diversi vantaggi nell'utilizzare questa tecnica? Ora, tutta sta roba qui di cui abbiamo parlato, il modello la apprende durante il training. Quindi praticamente c'è questa tabella di fissa molto grande appresa durante il training, che poi viene però combinata a runtime in base a quella che è veramente il contesto, perché il primo il token dove io vado praticamente a arricchire, di cui vado ad arricchire il significato con il lookup che ho fatto, comunque è contestualizzato perché ha fatto l'attention eccetera nel contesto attuale, e quindi c'è una parte grandissima statica e una piccola parte che avviene in runtime per capire quando veramente io voglio far passare di queste associazioni statiche nello stato attuale del large language model. Bene, spero che ci siamo capiti, quindi non aumenta gli n-grams, non sono sicuramente speculative decoding, ma qualcuno pensa magari, n-gram, io prevedo quello che accadrà in base alle tabelle fisse, non c'entra niente. L'MTP ce l'ha questo modello, ma in altri termini, c'è mi pare un drafter di 4 miliardi di parametri, se ricordo bene, che assolve a questo compito. Non aumenta quindi la sequenza del contesto, non è una parte della sequenza, non entra nella KV cache, è un arricchimento dell'ultimo token in base a una tabella statica che viene presa a pezzettini con un hashing a 16 vie, che poi viene ricomposto in un vettore unico di 2500 qualcosa componenti, e avviene al secondo layer in modo che io nascondo la latenza di andare a fare questa operazione qua dietro il processing del primo layer. Inoltre, dopo il primo layer, l'ultimo token è già stato proiettato dall'attention e dalla feed forward network e così via, quindi ce l'ho già contestualizzato, e quindi poi posso decidere meglio se voglio arricchirlo o meno, o di quanto arricchirlo con questo significato che ho preso con questo lookup statico. E in questo modo io ho preso 51 miliardi di parametri, li ho tirati fuori dalla parte computazionalmente intensiva del modello, e li ho resi computazionalmente leggerissimi, lasciando poi quello che resta del modello più denso, più concentrato, difficile da computare, ma almeno computa cose che vale la pena valgono la pena di essere computate. Spero di essere stato chiaro. A presto. Ciao.